Bene, come dicevamo, ci avviamo nella seconda parte di questo approfondimento redazionale di oggi. Grazie di essere sulle nostre frequenze. Benvenuto.
Grazie a te.
Come dicevamo, insomma, a chi stava ascoltando la radio, questa seconda parte è dedicata al Montepeglia. Te fai parte del comitato di tutela del Montepeglia. In questo momento, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, state proponendo una petizione contro la centrale fotovoltaica dell'area di San Faustino. Ecco, se ci racconti un po' meglio da dove nasce questa idea di devastazione del territorio, insomma, saremmo contenti.
Sì, in effetti è una storia lunga, devo stare attento a non essere noioso. Non è la prima volta che questo territorio si confronta con iniziative di questo genere. Non le definisco attacchi, non lo definisco un attacco al nostro monte, perché in effetti si presentano come iniziative, adesso con un termine abusato, green, cioè sono energie rinnovabili quelle che propongono alle istituzioni comunali e quindi regionali. E la prima volta che è accaduto questo è stato nel 2006 con un impianto eolico, perché siamo a 837 metri d'altitudine e erano tre pale. Poi nel 2013, e quella volta hanno veramente esagerato, con 18 pale da 140 metri l'una, si sarebbero viste insomma da molte città del centro Italia, e questa volta invece ci hanno preso, visto che in entrambi i casi abbiamo vinto noi, quindi non li hanno fatti, hanno abbandonato l'impresa. Questa volta ci hanno attaccato dal basso, hanno visto che in alto sappiamo combattere bene, ci attaccano in basso con i pannelli fotovoltaici. Il versante, il Montepeglia è tra il Chiani, quindi un fiume che viene dalla Toscana, e il Tevere, che come sappiamo tutti insomma viene dal Monte Fumaiolo, e in mezzo c'è quest'area che incredibilmente si è salvata da mega interventi sia turistici che di scavo, appunto per il basalto, interessava una parte del Piglio, interessava per il basalto per il cemento, quindi le cave, sia con agricoltura intensiva, e si è salvata anche dalla razzia delle acque, che sono tante, sono buone qui da noi. È riuscita a salvarsi, ma non sta salvando, o perlomeno ci sta facendo veramente sudare, per quanto riguarda la produzione di energia alternativa. I pannelli sono 75.000 pannelli fotovoltaici che andrebbero a ricoprire 40 ettari di terreno. Per legge il terreno non può essere boscato, e deve essere quindi o pascolo o seminativo. Quindi sembra una contraddizione in termini, ma i pannelli fotovoltaici, che riducono quindi la produzione di anidride carbonica, vengono collocati su pascoli
o terreni agricoli,
esattamente, oppure dove si potrebbe coltivare orzo, grano, eccetera. Il Montepeglia è molto grande, il Montepeglia è più di 40.000 ettari, e quindi se uno pensa, dice, vabbè, 40 ettari è lo 0,1%, non è niente. Se leggiamo la lettera che l'azienda che vorrebbe impiantarli sui propri terreni, quindi è il terreno loro, non è una cosa che cade dall'alto, è gente del luogo che vuole mettere nella propria azienda un agriturismo bellissimo, oltretutto vorrebbe mettere questi pannelli come per continuare l'impresa, sempre su quell'onda, ripeto, green, che iniziò il padre in tempi lontani, quindi anche una tradizione.
E, magari usufruendo anche dei nuovi fondi europei, no? Questa conversione al green.
Chiaramente il guadagno adesso è altissimo, anche se dovessero non funzionare, ma funzionano. Gli ingressi sono garantiti per un po' di anni e vanno a ricoprire tutte le spese, ma le spese sono alte. Qui si sta parlando di un impianto del costo approssimativo preventivo di 20 milioni di euro, e quindi le cifre sono alte. È questo per adesso.
Quello che vorrei capire, tu dicevi che questi sono terreni comunque privati, quindi diciamo in cui ci sono già delle attività, appunto parlavi di agriturismo, quindi attività agricole e quant'altro, turistiche eccetera, in cui il singolo decide di poter impiantare insomma questa 74.000, che quindi praticamente non servono solo a loro per la propria sussistenza, no, dell'impresa, e no, per la possibilità di rivenderla questa energia.
Ma certo, cioè, un impianto di quel tipo produce all'incirca 52.000 kilowatt. Dentro casa noi abbiamo 3 kilowatt. Un'azienda, come dicono loro, poi loro vorrebbero mettere trattori elettrici, automobili elettriche, motorini elettrici, chiaramente mandare tutta l'illuminazione, la piscina, la spa, tutto con elettricità, metti che da 3 kW, che è l'abitazione di ognuno di noi, di una famiglia con 3-4 persone, puoi passare a 100 kW, ne rimangono sempre 52.000, che chiaramente loro devono assolutamente inserire all'interno della rete nazionale.
Che sappiamo però che questa cosa non è molto semplice, spesso non è anche difficile realizzarla.
Però che succede? Sì, tu devi chiedere a Terna, che è l'ente, l'azienda statale che si occupa di controllare che tutto questo possa accadere veramente, cioè se i cavi degli elettrodotti riescono a sostenere nei momenti di picco, tipo a mezzogiorno del 15 agosto, con il sole che produce tantissima energia elettrica, con il fotovoltaico o con il vento che fa girare tutte le pale della Puglia, della Sicilia, della Calabria e della Sardegna messe insieme, se poi la rete nazionale è in grado di assorbire, perché si rischia veramente, ed è accaduto in Germania, la fusione di questi cavi degli elettrodotti, l'energia è talmente tanta, il calore va su, si squaglia tutto e si incendia nei boschi, è accaduto in Germania, mi ricordo, una decina d'anni fa. Quindi loro nella presentazione del progetto devono chiedere a Terna che cosa ne pensi di questa loro iniziativa. Ma per quanto riguardava abbiamo avuto purtroppo questa esperienza vittoriosa, però per quanto riguardava quell'altro di progetto, quello dell'eolico, loro avevano chiesto a Terna che cosa ne pensasse, ma poi quando hanno presentato il progetto alla valutazione di impatto ambientale, quindi l'ultimo passaggio burocratico alla Regione dell'Umbria, la Commissione aveva valutato positivamente soltanto il fatto che loro l'avessero chiesto. Non hanno, nessuno dei consiglieri della commissione ha detto di rimando sì, e che cosa va risposto Terna? È anche questo una specie di piccolo trucchetto che usano molte aziende e che hanno fatto sì che poi la Puglia, come abbiamo detto, oppure chi è stato in Sardegna ultimamente, si riempissero di eolico che poi non viene utilizzato, non viene acceso. perché è instabile come tipo di energia. Io qui però non voglio passare per quello che parla male dell'eolico, assolutamente. Io dico che la sete di denaro è talmente alta che fa puntare queste imprese, queste aziende che propongono le rinnovabili, fa puntare più che altro agli incentivi verdi, più che alla concreta realizzazione del progetto di sostituire il fossile con il rinnovabile.
Cioè praticamente quello che
non, insomma, fa guardare.
Quello che dici te è, invece di mettere, in sintesi, no? Se non ho capito male, invece di mettere 74.000 pannelli fotovoltaici, potrebbero metterne, che ne so, 10, che serve per la loro sussistenza e avere un impatto ambientale molto più basso.
L'impatto ambientale sarebbe bassissimo e avrebbe tutto più un senso, perché è vero che l'Umbria non produce l'energia che poi utilizza, e quindi anche l'Umbria lì a Pietrafitta è costretta a bruciare schifezze per arrivare a coprire le utenze, tutte le utenze, no? Sia quelle casalinghe, quelle degli ospedali, eccetera, quelle della media impresa che è qui, della media industria. Questo è vero, noi lo produce, ma nessuno sta incentivando questo tipo di se facessero mettere i pannelli incentivandoli sulle industrie, sugli ospedali, sulle scuole, questo sarebbe un discorso validissimo, ma anche in campagna. Ma continuare a centralizzare la produzione di energia si rivelerà a lungo andare un disastro incredibile, un disastro peggio di quello che è stato il nucleare in alcune nazioni europee. Ovvero, la legge dice che puoi impiantare sul 10% di quello che tu hai, dei terreni che hai, puoi impiantare sul 10% il fotovoltaico. Questo significa che su un luogo come il Monte Piglia, che è 40.000 ettari, si potrebbe impiantare in teoria 4.000 ettari di fotovoltaico. Io dico, ma voi sapete che Roma è grande 140 ettari? Questi stanno programmando da incoscienti una sorta di deserto elettrificato, cioè di un enorme specchio elettrificato, che poi sicuramente fra un po' scopriranno che alza la temperatura, sicuramente la temperatura del pianeta.
E invece veniamo alle mobilitazioni, perché insomma, quello che io ho visto è che sta partendo questa petizione, che vi siete dati come obiettivo almeno la raccolta di 1.000 firme, già stata un buon numero perché è stata 800, però insomma quello che ti chiedevo è che tipo di iniziative state mettendo in piedi oltre la petizione.
La petizione nasce dalla necessità di un contatto maggiore con la popolazione. Qui c'è un deficit di contatto mostruoso, che è dato da quest'anno di epidemia, di pandemia, e la gente stessa ci ha chiesto. Qui dovete pensare che l'Umbria è fatta di tanti piccoli centri, okay? La città più grande è Perugia, con 150.000 abitanti, che non sono neanche gli abitanti di
Cinecittà, un quartiere di Roma.
Nei piccoli centri la gente si ferma, chiacchiera, e siccome questo adesso è impedito, perché non è più come prima, che ti fermavi al bar, ti fermavi nell'alimentare e chiacchieravi con le signore, e non puoi neanche andare a trovarli a casa, vogliono comunque, tu vabbè arrivi, dai il volantino, ma vogliono comunque fare qualcosa, e quindi la raccolta delle firme serve in parte a mostrare ai sindaci, alla giunta regionale e anche a chi vuole fare questa impresa, ai proprietari appunto di questa azienda, che siamo in tanti, ma dall'altra anche per far partecipare proprio le persone, come loro necessità, io direi quasi psicologica, a questa lotta, perché ci tengono, vivono qui da generazioni, vivono qui da quando è esistita l'Etruria, e sono luoghi che amano profondamente. Sono veramente un po', ogni volta sono un po' sotto shock all'idea che tutto possa essere trasformato. non ne vedono il motivo, non vedono l'utilità, anche perché l'utilità in casa loro non arriverebbe proprio, perché un impianto fotovoltaico necessita di personale specializzato e non necessariamente, e qui non è stata fatta una politica, non è che i giovani sono stati addestrati nel futuro a salire su delle torri eoliche nei rotori grandi come un appartamento, oppure a camminare nelle distese e a riconoscere i punti nelle distese di fotovoltaico e a riconoscere i punti di debolezza della linea che è tutta a 12 volt. Qui sono stati tutti addestrati a fare guide turistiche, guide escursioniste, cuochi, camerieri di sala, eccetera.
Quindi tra virgolette ci stai dicendo che mancherebbero anche le professionalità poi per poter avere la manutenzione o la verifica o il controllo di questi impianti.
Assolutamente, mancherebbe totalmente, totalmente. Sarebbero costretti a prenderli da altri luoghi. Certo, uno può trovare il lato positivo in tutto, se ci guadagni un milione di euro l'anno è chiaro che trovi il guadagno positivo in tutto. Potresti dire: guardate che in Umbria sta diminuendo la popolazione, c'è il calo demografico, facciamo arrivare qualcuno da fuori, dall'estero a lavorare, dall'estero o da altre regioni a lavorare qui da noi, così magari mette su famiglia e tira su il morale a tutti quanti. Ma non credo che siano,
anche perché
questo.
Quando tu dici si guadagna un milione di euro, bisogna vedere se è il singolo che lo guadagna o se la, tra virgolette, è il territorio, anche questo, no?
Il territorio non vedrebbe una lira, il territorio vedrebbe soltanto delle recinzioni, perché questi pannelli vanno protetti, vedrebbe delle recinzioni, nuove strade. E qui una nuova strada e una nuova recinzione significa soltanto che la selvaggina è costretta, qui ci sono decine di specie selvagge, la selvaggina è costretta a cambiare completamente percorso e a volte a morire affamata, perché non sempre riescono ad arrivare dove vorrebbero, non sempre sopravvivono all'attraversamento della strada.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro oppure se puoi dire quali sono le prossime iniziative, campagne, non so, obiettivi che vi siete dati.
Volevo dire soltanto questo: noi abbiamo un proposito, una grande speranza, quella di poter fare un gemellaggio con gli altri sfortunati, direi quasi sfigati, nostri colleghi e colleghe della Tuscia. Quindi la Tuscia è dal Viterbese andando verso il mare, verso Tarquinia, è proprio il territorio etrusco, si torna a parlare degli etruschi, dove anche lì hanno presentato progetti di questo tipo e altri progetti di eolico. Vedrebbe trasformato completamente quei luoghi che sono bellissimi, perché è un degradare verso il mare molto affascinante, e specialmente l'attacco maggiore da un punto di vista non soltanto naturalistico ma qui addirittura architettonico è Tuscania, con le sue chiese romaniche, pezzi di storia importantissimi che nessuno ha voluto proteggere anticipatamente, che vedranno trasformare grossi appezzamenti di terreno coltivabile in distese di fotovoltaico. E questo è il nostro obiettivo, e in mezzo ci saranno una raccolta popolare per le osservazioni, quelli che vengono, che chiunque cittadino europeo proprio può presentare, protocollare, quindi far discutere obbligatoriamente per legge alla commissione che si occuperà di approvare o meno questo progetto in sede di valutazione ambientale negli uffici della regione dell'Umbria. Anche questo noi lo faremo in modo estensivo e diffuso tra la popolazione. E poi non disdegniamo fare con le dovute tutele, si può fare manifestazioni nei luoghi simbolo delle decisioni, che sono appunto, sarà al comune di Orvieto, senza alcun dubbio, per far sentire la nostra voce al sindaco, e poi sotto il palazzo della regione dell'Umbria a Perugia. Ecco, cosa della quale vi informeremo, insomma, a tempo debito, in modo che potete venire.
Guarda, se perfetto, guarda, se può rallegrarti, abbiamo appena ricevuto una telefonata da che ci chiamavano dalla Sabina, che sta un compagno che sta ascoltando questa trasmissione, e ci dice che un progetto simile c'è stato anche nella Sabina a Castelnuovo di Farfa e loro sono riusciti a bloccarlo. Quindi,
certo,
per dire, no, mi ha detto insomma di dirtelo, quindi, per rafforzare un po' lo spirito, insomma, che ci raccontavi, l'idea di fare una rete, no?
Sì, lo ringrazio, dicevo, a nome di tutto il comitato, ma sicuramente riusciremo a vincere anche questa volta. Non c'è nessuno che lo vuole, se non chi l'ha prodotto, se non chi l'ha proposto.
Certo, un'ultima cosa, l'atteggiamento, vedo che la petizione è nei confronti ovviamente del comune di Orvieto. L'atteggiamento del comune o l'ascolto del comune rispetto a questo, insomma, questa è la vostra richiesta, questa qual è? O almeno c'è stato una delle uscite, oppure fanno finta di niente, insomma, vedi?
No, il comune di Orvieto è partito con il piede sbagliato, completamente. Il progetto era stato presentato e loro hanno dimenticato di pubblicarlo sull'albo pretorio. Il che significava che se nessuno se ne fosse accorto, e se ne sono accorti un'associazione ambientalista, Amici della Terra di Orvieto, se nessuno se ne fosse accorto, noi non avremmo avuto il tempo di presentare le osservazioni e di fare la giusta opposizione che spetta in un paese democratico. Avrebbero approvato il progetto e poi noi avremmo potuto fare soltanto ricorso al TAR. Quindi il sindaco ha dovuto fare un passo indietro e ha pubblicato con estremo ritardo all'albo pretorio la notizia, e noi abbiamo iniziato, abbiamo già preparato le osservazioni, ai quali se ne aggiungeranno altre, contiamo di aggiungerne centinaia. Successivamente tutti i sindaci e quasi tutti gli appartenenti alle forze politiche, io dico da destra a sinistra, questo è stato un atteggiamento comune a tutti, hanno dimostrato contrarietà al progetto stesso, e il sindaco di Orvieto ha cercato un po' così di dileguarsi, ma non ha preso una posizione netta e neanche sappiamo se presenterà l'osservazione. Fino adesso non ha preso una posizione netta, distante, dicendo no, questa è una follia.
Fa un po' il pesce in barile, come si dice qui a Roma.
Sì, e quando è così vuol dire che qualcosa già sapeva da prima, perché troppe coincidenze ci fanno pensare male. Questo tanto possiamo dirlo tranquillamente, tanto non succede niente, però in politica si sa, gli accordi così rapidi, così costosi, 20 milioni di euro su una zona in calo demografico che sta cercando di puntare tutto alla natura, ai percorsi a piedi, al controllo del cibo che sia genuino, d'un tratto ti arriva una massa di denaro come l'altro, come quello là dell'eolico nel 2015, non è molto tempo fa, lì erano stati calcolati 68 milioni di euro di investimento. E che cos'è? Cioè, qui non ci sono neanche i soldi per comprare, io ho fatto l'assessore qui, faticavamo a trovare i soldi per cambiare il pulmino per i bambini, per portarli a scuola, d'un tratto arrivano masse di denaro che ti fanno girare la testa. Sarà un periodo molto particolare per gli ambientalisti e per gli amanti della natura in Italia, perché ci ritroveremo a combattere come nelle grandi battaglie del passato contro l'inquinamento da energia nucleare, ma saremo costretti a parlare al mare delle energie rinnovabili, che erano quelle che ci sostenevano ideologicamente durante quel periodo.
E certo, questa è, come dire, è la nuova sfida del futuro. È come ne abbiamo già parlato dai microfoni di questa radio, quanto a volte uno dice le macchine elettriche sono green, oppure l'elettrico va bene, però quanto poi anche l'elettrico di per sé inquina, quali sono i materiali, da dove vengono estratti questi materiali, certo. Le devastazioni del territorio non se ne parla.
E dove verranno buttati successivamente poi?
Certo, anche, infatti, insomma, pensiamo a tutte le varie batterie, solo per fare un esempio. Se insomma, per seguire la vostra mobilità, le vostre future mobilitazioni, un contatto? Insomma, un sito dove uno può seguirvi, appunto, se uno chiede informazioni, come è stato poco fa.
Il sito è Tutela Montepeglia, lì troverete tutte le notizie, le informazioni che ho appena dato, insomma, per quello che sono riuscito a fare.
E l'evolversi anche di questa mobilitazione.
Certo, certamente. Troverete anche dei rendering, vengono chiamati così, e cioè mostrano i luoghi come diventerebbero se venissero montati i pannelli fotovoltaici. Che sono molto, quelli sono molto indicativi, sono molto anche emozionanti, direi.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ti auguro buona lotta e ci risentiamo, sperando insomma che la prossima volta ci racconti che anche questa l'avete vinta.
Ok, ti ringrazio, saluto tutti quelli del comitato e quelli che ti aggiungeranno.
Ok, ciao, grazie, buona serata.
Ciao, anche a te.